Buonasera a tutti. Cominciamo con questo on time. Interrogazione del gruppo consigliare, nuovo gruppo, relativa ad affidamento di un incarico legale per la tutela delle ragioni del Comune nei confronti dell'Istat. Passo la parola a Giorgia Grossi, prego.
Grazie Presidente. 9 di Modena, 22 giugno 2021, Presidente del Consiglio, Sindaco della Giunta dei Comuni di 9 di Modena. Interrogazione relativa all'affidamento di un incarico legale per la tutela delle regioni del Comune nei confronti dell'Istat. Premesso che, con delibera di giunta numero 68 del 18/6/2021, si autorizza il Sindaco del Comune di 9 di Modena a una formale azione nei confronti di Istat al fine della certa determinazione da parte di Istat del dato censuario della popolazione residente, avvalendosi di una specifica attività di assistenza legale da effettuarsi in particolare nei due step come di premessa indicati. Interroga il Sindaco e la Giunta in merito all'affidamento di un incarico legale per la tutela delle regioni del Comune nei confronti dell'Istat. Se noto che la scelta di adire le vie legali nei confronti dell'Istat per le medesime regioni è stata avanzata da altri comuni della provincia di Modena o altri comuni in generale. Qualora la risposta di cui è primo step indicato in delibera sarà entro termini indicati, completa, adeguata o a contraddittoria, quali scelte questa amministrazione adotterà? Il dato Istat reso pubblico e che viene già da ora posto base delle azioni di altri enti pubblici, in che misura, se confermato, inciderà sull'entità dei contributi pubblici destinati al Comune di 9 di Modena? Quali termini procedurali e legali e la durata, se non l'ultima ipotesi prevista al secondo step della delibera? Sarà invece costituito dall'elaborazione, redazione e proposizione, nonché dall'assunzione degli incombenti conseguenti, così come ritualmente previsti, sino alla relativa decisione di apposito ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'impugnazione della comunicazione Istat del 31 marzo 2021, pervenuta al Comune con protocollo 4426/2021 del 1 aprile 2021. Se il Consiglio Comunale oppure i consiglieri in apposita commissione saranno periodicamente aggiornati. Si chiede risposta scritta e orale in Consiglio Comunale. Le proponenti Gloria Gagliotto, Grossi Giorgia e Lisa Montanari.
Grazie. Passo la parola al Sindaco Enrico Diacci. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, assunta al protocollo comunale in data 22 giugno 2021 al numero 8166, si specifica quanto segue. Preliminarmente si porta a conoscenza che il Comune, in relazione alla materia della mancanza di specifiche professionalità statistiche interne, ha richiesto ed ottenuto dalla provincia un supporto da parte del Servizio Statistica Provinciale. Con determinazione numero 135 del 25 giugno 2021, in attuazione della delibera di giunta comunale numero 68 del 18 giugno, è stato individuato il legale a tutela delle ragioni del Comune. Si tratta dell'avvocato Tommaso Bonetti di Bologna, professionista e professore universitario assai stimato. Circa le domande poste nell'interrogazione, per punti si evidenzia che 1. Non si è a conoscenza che altri comuni della provincia di Modena abbiano intrapreso analoghe azioni verso Istat. A livello generale, si è a conoscenza di azioni verso Istat da parte di un solo comune italiano. Nel 2013 ricorso contro il DPR di determinazione della popolazione legale del 2012. È opportuno evidenziare che è la prima volta, a seguito dell'introduzione nel 2018 del sistema di censimento permanente, che ci si trova a gestire dati relativi alla consistenza numerica della popolazione senza aver effettuato il confronto censimento-anagrafe e senza che vi sia un provvedimento formale nella forma del decreto del Presidente della Repubblica pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma solo in base a proiezioni statistiche. Si rileva inoltre che il Comune di Novi, fra tutti i comuni della provincia, è quello che in percentuale risulta maggiormente penalizzato dal sistema di rilevazione Istat. 2. In data 25 giugno 2021 è pervenuta all'avvocato Bonetti la risposta attesa da parte di Istat, che ha definito il primo step nell'azione del Comune. Tale risposta in relazione alla sua specificità tecnica, a brevissimo, in una call già fissata per giovedì 1 luglio, verrà dettagliatamente analizzata con i soggetti coinvolti per l'analisi tecnica e giuridica della risposta, per valutare se sono stati forniti tutti gli elementi che hanno determinato la popolazione del comune. Se gli elementi forniti saranno ritenuti corretti ed esaustivi, l'azione del comune si fermerà. In caso contrario, si procederà con il secondo step. Terzo, il dato della popolazione, come reso noto da Istat, già da ora viene posto a riferimento per la determinazione della classe demografica del comune e conseguentemente per il trasferimento delle risorse. L'entità dei minori trasferimenti non è qualificabile in generale, ma in relazione alla singola tipologia di trasferimento. Se viene preso in esame il numero assoluto della popolazione, la riduzione è percentualmente piccola. Se viene preso in considerazione la classe del comune, la riduzione è proporzionalmente maggiore. È importante rilevare che in alcuni casi il comune è già stato considerato con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, mentre in un recentissimo schema di ripartizione di contributi statali effettuato da IFEL siamo stati considerati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Pertanto è al momento impossibile fare stime precise sull'entità dei trasferimenti complessivamente spettanti al Comune di Novi di Modena. Il Comune, comunque, sarà guidato nella propria azione da criteri prudenziali. È utile in questa sede evidenziare che in recenti elaborazioni e ricostruzioni storiche dei dati della popolazione, sempre effettuati da Istat, i numeri sono nuovamente cambiati, anche con riferimento agli anni 2018-2019 oggetto dell'attuale contendere, e addirittura sono diversi dalla popolazione legale del Comune come definita col DPR 6 novembre 2012. 4. I tempi di gestione del secondo step non sono programmabili dal Comune, sono programmabili dal Comune solo nella fase iniziale, presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 20 luglio, mentre i tempi successivi non sono nella disponibilità del Comune. 5. La volontà dell'amministrazione di informare i consiglieri è stata manifestata da subito mediante la convocazione della prima commissione, allargata come uditori a tutti i consiglieri comunali, avvenuta in data 12 aprile 2021. L'informazione futura, che verrà certamente mantenuta quando necessaria, per informazioni semplici potrà esplicarsi con comunicazioni del sindaco in occasione dei consigli comunali, o per informazioni più complesse ed articolate mediante la convocazione della prima commissione consigliare allargata a tutti i consiglieri comunali. Grazie.
Grazie. Passo la parola a Giorgia Grossi, prego.
Sì, ringrazio il sindaco per le risposte puntuali ed esaustive. Anche per l'indicazione del professionista per l'affidamento dell'incarico, che se non sbaglio è colui che si occupò anche l'anno scorso dell'affare AIMAG per tutti i comuni dell'Unione delle Terre d'Argine. Ciò che ci ha indotto a fare questa interrogazione era il fatto che ritenevamo che la scelta di adire le vie legali nei confronti dell'Istat fosse una scelta molto forte, almeno per un'amministrazione, ed lo evidenzia il fatto che non c'è conoscenza del fatto che altri comuni della provincia di Modena, solo in quel caso nel 2013, per un comune italiano lo hanno fatto, e credo che questo sia significativo. Per quanto riguarda i dati ISTIC, suppongo, almeno per quanto si vede anche nella metodologia che lo stesso Istat ha pubblicato, sono comunque la ricostruzione della popolazione residente avviene in modo uniforme per tutti i comuni italiani, per cui credo che siamo particolarmente penalizzati, forse perché le variabili su cui incidono sono variabili che ci coinvolgono profondamente. Detto questo, aspettiamo l'evolversi e chiedo, così come ha suggerito anche il sindaco, di tenere informato il Consiglio. Grazie.
Grazie, passiamo a la seconda parte, l'interrogazione del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativa al polo scolastico di Roveretto sulla Secchia. Passo la parola a Rico. Passo la parola a Rossi.
Grazie. Presidente, interrogazione polo scolastico di Roveretto. Premesso che in data 23 aprile 2021 il Comune di Novi di Modena ha diramato un comunicato relativo al polo scolastico di Roveretto in cui si leggeva aggiornamento ricostruzione polo scolastico di Roveretto, nuova procedura per affidamento lavori. La demolizione degli edifici prosegue come da programma e terminerà entro la metà di maggio. Il primo bando per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione della seconda fase, nuova costruzione, pubblicato il 5 febbraio 2021, si è chiuso senza offerte economiche. L'ufficio lavori pubblici si sta quindi attivando per aprirne un secondo. L'obiettivo è quello di affidare i lavori entro il mese di giugno. Si interroga il sindaco e la giunta. Quali sono state le motivazioni per le quali il bando è andato deserto? Quali elementi sono stati modificati nella seconda procedura di gara? Il nuovo bando si è concluso? Quando saranno affidati i lavori? Sarà rispettato il termine della fine di giugno come comunicato dall'amministrazione nel comunicato del 23 aprile? Si chiede risposta scritta e trattazione in Consiglio Comunale. Gruppo consigliare insieme al centro-sinistra.
Grazie alla consigliera Marina Rossi e passo la parola al sindaco Diacci.
Grazie Presidente. In merito all'interrogazione del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativo al polo scolastico di Roveretto sulla Secchia si specifica quanto segue. Quali sono state le motivazioni per le quali il bando è andato deserto? Nel corso della prima procedura di gara non sono arrivate rinunce motivate di partecipazione da parte di concorrenti. Pertanto, di conseguenza, non è dato conoscere le ragioni certe per cui il bando è andato deserto. La procedura prescelta, procedura ristretta ex articolo 61 del Decreto Legislativo 50/2016, ha comportato dapprima la pubblicazione di un bando nel quale si precisavano le modalità di acquisizione delle istanze di partecipazione, tramite manifestazioni di interesse a presentare offerta, e poi attraverso un sorteggio dei soggetti che avevano inviato correttamente la propria istanza, sia dal punto di vista formale che della documentazione amministrativa richiesta, si sarebbero individuate le 10 ditte invitate a presentare offerta economica. Per il bando di cui è all'oggetto, 19 operatori economici presentavano formale istanza di partecipazione. Tutti e 19 fornivano correttamente la documentazione amministrativa richiesta. Di questi 19 ne venivano sorteggiati 10 a mezzo di sorteggio pubblico. Dei 10 soggetti sorteggiati, nessuno presentava offerta. La scelta della procedura ristretta comportava un inevitabile vantaggio per la valutazione di un numero più ristretto di concorrenti rispetto alla procedura di tipo aperto, dove il numero di soggetti da valutare avrebbe potuto essere molto più ampio, con conseguente ed inevitabile dilatarsi delle tempistiche della procedura. Al contrario, la procedura ristretta, con un numero di candidati ridotto, avrebbe potuto determinare una maggiore celerità della procedura di affidamento. Tornando alle ragioni per cui il bando è andato deserto, si potrebbe ipotizzare che la tipologia di gara, la scelta dei criteri che davano un peso maggiore all'offerta economica, a cui si deve aggiungere un non previsto aumento generale dei costi dovuti alla crisi economica di questo periodo di pandemia, abbiano portato gli operatori economici alla scelta finale di non prendere parte alla procedura. Quali elementi sono stati modificati nella seconda procedura di gara? Per la seconda procedura è stata modificata la tipologia di gara da ristretta ad aperta e sono state apportate modifiche ai criteri di attribuzione dei punteggi e al peso tra valutazione tecnica e valutazione economica, tenendo conto in ogni caso di quanto accaduto nella prima procedura. Il nuovo bando si è concluso. Al termine della presentazione delle offerte fissate per il giorno 26 giugno 2021 sono pervenute 2 offerte. Nella giornata odierna la stazione appaltante ha provveduto all'apertura delle buste amministrative mentre la prossima settimana verranno valutate le offerte tecniche pervenute. Quando saranno affidati i lavori, sarà rispettato il termine della fine di giugno come comunicato dall'amministrazione nel comunicato del 23 aprile? La procedura di gara è gestita dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine, che ha pubblicato il bando in data 27 maggio e con la quale si è definita la modifica della tipologia della procedura, della procedura di gara da ristretta ad aperta. I tempi della procedura sono gestiti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti per procedure di gara di questo tipo. Sono comunque lavori sopra soglia comunitaria, che prevedono diverse fasi che vanno dalla verifica e dalla valutazione delle buste amministrative, tecniche ed economiche fino alla redazione degli atti di aggiudicazione. La complessità della procedura aperta e l'insieme degli adempimenti richiesti per il corretto espletamento della stessa, al fine di evitare ricorsi amministrativi, comporteranno un inevitabile slittamento dei tempi di affidamento dei lavori rispetto a quanto precedentemente comunicato. Compatibilmente con i tempi della Centrale Unica di Committenza, si stima di arrivare alla determina di aggiudicazione entro il 20 luglio. Grazie.
Grazie. Passo la parola alla consigliera Marina Rossi, prego.
Grazie Sindaco per la risposta esaustiva, anche quesito per quesito. Chiaramente a mio avviso forse era anche l'occasione per capire se dal punto di vista non tecnico ma più come riflessione concettuale, se il progetto presentato in quel modo fosse ancora idoneo al territorio e ai bisogni del territorio, si è comunque andati avanti e si è fatta una seconda gara aperta, cambiando i criteri, e chiaramente questo ha fatto sì che arrivassero due offerte. Auspichiamo che quando siano finiti i lavori e inaugurata la scuola, il territorio ne abbia ancora bisogno e che non diventi insomma una cattedrale nel deserto. Questo è un rischio altissimo che sappiamo tutti, anche cioè, a livello di consiglio comunale, penso che ci si debba impegnare proprio per evitare tutto ciò. Ci sembra anche di capire che quindi i termini da voi comunicati in questo caso, per questioni come ha spiegato tecniche, non saranno rispettati e saranno insomma ci sarà un aumento delle tempistiche. Noi torneremo comunque su questo tema perché ci teniamo e pensiamo che sia un argomento importante su cui tenere il faro acceso e la luce insomma puntata, non tanto per noi ma quanto per i cittadini e poi gli utenti e i ragazzi e i bambini un domani. Grazie.
Grazie. Bene, io do benvenuto a tutti, anche chi si è collegato da casa, e passerei la parola al dottor Raffaele Cappi, prego.
Procediamo con l'appello di Acce Enrico.
Presente.
Bacchelli.
Presente.
Diacci Marzia.
Presente.
Fabbri.
Presente.
Fracavallo.
Presente.
Martinelli.
Presente.
Tioli.
Presente.
Turci.
Presente.
Zanardi.
Presente.
Gagliotto. Grossi.
Presente.
Montanari.
È in ferie. La Gagliotto dovrebbe arrivare, forse in ritardo, scusate.
Sì, ma mi ha mandato un messaggio.
Okay.
Ferrari.
Presente.
Gasp.
Presente.
Anche l'Olivetti mi ha mandato un messaggio che non avrebbe potuto esserci.
Presente.
Casarini. Paltrinieri.
Presente.
Casarini.
Sì, ti rispondo io, Raffaele. Sta avendo delle difficoltà col microfono del suo computer e non riesce a sentirci, quindi sta valutando se venire in presenza.
Ok, grazie.
C'è da trovare fuori i nomi dei tre delle tre persone che dovranno. Io direi Martinelli, va bene?
Se va bene.
Grossi?
Io probabilmente dovrò abbandonare prima il consiglio, quindi non garantisco.
Quindi chiedo, non so, Lorella e...
Beh, va bene.
E a questo punto, non so, Bonatti... No.
Pure qualcuno che segue in streaming, per condicio.
Oppure, non so, un altro qui presente, Ferrari? Ferrari. Ok, allora Martinelli, Ferrari e Gasperi. Bene. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Mozione del gruppo consigliare, Nullista Civica, relativa a richiesta proroga dello stato di emergenza, nonché delle altre misure connesse in favore dei comuni del cratere del sisma 2012, almeno sino al 31 dicembre 2022. Passo la parola al consigliere Zanardi. Prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Do lettura della mozione presentata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta del Comune di Novi di Modena. Mozione, oggetto, richiesta, proroga dello stato di emergenza, nonché delle altre misure connesse in favore dei comuni del cratere del sisma 2012, almeno sino al 31 dicembre 2022. Premesso che la ricostruzione post-sisma nell'area che ha colpito l'Emilia sta proseguendo dal 2012 in modo incessante grazie all'impegno delle istituzioni e dei cittadini. Il cratere sismico individuato dalla Regione Emilia-Romagna è stato ridotto dagli iniziali 60 ai soli 15 comuni. L'emergenza pandemica ha avuto inevitabili ripercussioni, incrementando le difficoltà affrontate sia nelle azioni che nelle procedure legate alla ricostruzione e alla gestione dei cantieri ancora in corso. Nonostante le difficoltà dell'ultimo anno, si è riusciti comunque a garantire l'avanzamento del processo di ricostruzione, giungendo anche a ridurre ulteriormente il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza. Premesso che... i 15 comuni che ancora fanno parte dell'area del cratere, compreso Novi di Modena, sono quelli che hanno subito i danni maggiori e sono quindi impegnati a portare celermente a termine i lavori, soprattutto per il recupero delle opere pubbliche e per il rilancio dei centri storici, considerato che la proroga dell'emergenza scadrà anche per i comuni che fanno attualmente parte del cratere il 31 dicembre 2021, numerosi cantieri aperti hanno subito tutti dei ritardi a causa della pandemia in corso e corrono il rischio di non riuscire a rispettare i termini di fine lavori per la suddetta data, considerato che l'attuale situazione di emergenza pandemica non deve far venire a meno il supporto volto a completare la ricostruzione post-sisma, è necessario comunque un ulteriore passo per testimoniare nuovamente alle comunità colpite, ai comuni, al mondo delle imprese e del lavoro la vicinanza, la sensibilità e l'impegno delle istituzioni e dei suoi rappresentanti per i territori colpiti. Il commissario delegato alla ricostruzione rimane in carica con tutti i poteri governativi, se permane lo stato di emergenza, ivi compresa la struttura della quale è dotato, è necessario il rinnovo dei contratti di lavoro del personale impegnato nei comuni per le attività istruttorie legate alla ricostruzione. Tutto ciò premesso e considerato, si impegnano il sindaco e la giunta a sollecitare il governo di concerto con la Regione Emilia-Romagna e con i comuni interessati, affinché approvi lo stato di emergenza, la proroga dello stato di emergenza per i comuni del cratere del sisma 2012 almeno sino al 31 dicembre 2022, nonché tutte le altre misure adesso connesse quali, a mero titolo esemplificativo, la possibilità di potersi avvalere del personale straordinario, le esenzioni IMU sugli immobili inagibili, la sospensione dei mutui degli enti locali ed ai cittadini.
Bene, grazie. C'è qualche chiarimento? Qualcuno vuole qualche chiarimento sulla mozione? Prego, Gasperi.
Grazie Presidente. Come chiarimento chiedevo se nei 15 comuni rimasti, quindi si è avuto un contatto anche da parte del nostro comune per sentire appunto se le esigenze che abbiamo all'interno del nostro comune, in maniera particolare comuni vicini alla nostra, al nostro, insomma anche confinanti con il nostro, magari insomma, per avere un ulteriore supporto rispetto alla richiesta di proroga, insomma.
Passo la parola al Sindaco Diazzi per una risposta.
Sì, grazie. Giusto la settimana scorsa c'è stato un comitato istituzionale appunto dei 15 comuni rimasti all'interno del cratere e si discuteva appunto che sia quanto mai necessaria proprio la proroga, anche diciamo in parallelo alle procedure di assunzione che la struttura commissariale sta facendo per i lavoratori sisma, sono state espletate le prove di selezione ma non verranno completate le graduatorie diciamo a breve, per cui la Regione ha dato una proroga intanto fino al 30 settembre con l'agenzia interinale, poi andrà ad assumere i lavoratori che si sono che hanno superato le prove di concorso. Per il momento potrebbero essere assunti solo per 3 mesi, perché lo stato di emergenza crea appunto una cesura al 31 dicembre. Quindi l'ideale sarebbe riuscire ad ottenere dal governo centrale la proroga dello stato di emergenza prima della nomina al 1 di ottobre dei lavoratori, in modo da potergli assegnare già un contratto che non sia di 3 mesi, ma che sia un contratto diciamo significativo, che sia almeno di 6 mesi, un anno, insomma, perché in questo momento proprio la data della cessazione dello stato di emergenza impedisce di andare oltre il 31 dicembre con l'assegnazione di questi incarichi a tempo determinato. Quindi alcuni comuni l'hanno già votato e comunque se ne discuteva insieme proprio per cercare di sensibilizzare su questo tema.
Grazie, qualcun altro?
Grazie per la risposta.
Se qualcun altro, se no apriamo una discussione sulla mozione. Se qualcuno vuole intervenire. Do la parola a Ferrari Marco insieme per il centro-sinistra.
Visto che la proroga è di un anno, dal 2020, visto che la proroga è di un anno, siamo sicuri che in un anno riusciamo a finire questi lavori? Non è forse il caso di chiedere almeno 2 anni? Perché credo che, insomma, vedo che i lavori di edilizia sembrano semplici, ma alla fine il tempo ci vuole. Dopo rischiamo il prossimo anno di dover chiedere un altro intervento come questo. Ma così, forse, penso, credo, almeno un anno. Ah, non l'avevo letto. Ok.
Se qualcuno vuole intervenire. Passo la parola al Sindaco Diacci, prego.
Grazie, ma giusto per completare, visto che ho già fatto il ragionamento diciamo sulla parte secondo me fondamentale, che è proprio la disponibilità di personale in aiuto le nostre strutture, in particolare per i comuni piccoli, ma chiaramente non penso solo a Novi di Modena, penso anche agli altri comuni del circondario che sostanzialmente, tranne Mirandola, sono tutti comuni più o meno delle dimensioni o forse anche più piccoli di Novi, e quindi chiaramente hanno costantemente difficoltà con il personale interno poter gestire una continuità sulla ricostruzione, quindi questo credo che sia molto importante. E aggiungo anche che questa volta, allora, la richiesta di proroga ovviamente è stata fatta anche negli anni scorsi ed è sempre stata diciamo è arrivata proprio in prossimità della scadenza di dicembre, un po' agli sgoccioli. Questa volta probabilmente, visto la situazione anche che segue la pandemia, segue questa situazione così straordinaria, insomma, che si è creata in questo anno e mezzo, sarebbe importante poter, diciamo così, ottenere anche qualche rassicurazione o perlomeno la possibilità di inserirlo come emendamento in un atto normativo che non arrivi proprio alla fine dell'anno, ma che consenta di poter fare una programmazione, una gestione più serena, appunto, sia delle attività di gestione del personale, ma anche l'attività vera e propria, insomma, dei cantieri, delle operazioni che consentono di continuare in modo effettivo, di dare un'effettività alla ricostruzione. E io credo che, diciamo così, all'interno di questo documento abbiamo cercato di non mettere, semplicemente di indicare dei dati oggettivi, cercando di rimanere assolutamente su delle considerazioni che penso possano essere condivisibili da tutto il Consiglio Comunale, perché la speranza intenzione che noi avevamo presentando questo documento era anche che venisse condiviso il più possibile dagli altri gruppi consigliari. Purtroppo i tempi sono stati molto ristretti, come dicevo, perché il comitato c'è stato la settimana scorsa, ma l'idea era di arrivare sostanzialmente a confermare tutti insieme, a chiedere, e questo è l'invito, insomma, che io rinnovo al Consiglio Comunale, di valutare, insomma, l'occasione di poter inviare un documento che sia un documento espressione, appunto, di tutta la comunità, di tutti i rappresentanti della comunità, che potrebbe avere un valore ancora più pregnante, appunto, rispetto all'obiettivo di poter ottenere attenzione riguardo questo tema. Grazie.
Grazie, Sindaco. Qualcun altro? Matteo Zanardi, prego.
Sì, grazie Presidente. Mi sono dimenticato prima di specificare, insomma, che nella capigruppo che c'è stata la settimana scorsa, quando abbiamo presentato questa mozione, in capigruppo avevamo comunque come gruppo consigliare invitato, insomma, dato l'importanza del tema presente in mozione, un invito anche nel poterlo condividere, appunto, in modo congiunto e unitamente votato in Consiglio Comunale questa sera, proprio perché, come diceva il Sindaco prima nel suo intervento, la speranza è quella sempre di arrivare a un documento condiviso che sia proprio l'espressione della comunità, di quello che sostanzialmente la comunità ha bisogno, ecco. Quindi, insomma, proprio unire forze e cercare di, per quanto, votarlo in modo congiunto e in modo unanime all'interno di questa seduta del Consiglio Comunale.
Grazie. Se nessuno interviene, penso che passiamo alla dichiarazione di voto a questo punto. Bene, per quanto riguarda la dichiarazione di voto, qualcuno vuole intervenire? Prego. lascio la parola a Garfield Lorella.
Grazie Presidente. Volevo appunto partire dalla sera della Capigruppo molto velocemente per dire che proprio perché è un documento molto importante, ma neanche tanto per noi consiglieri quanto per la nostra cittadinanza, ecco, anch'io invito eventualmente in un altro momento a farcelo pervenire quanto prima, perché magari queste domande le avremmo fatte direttamente alla Capigruppo e si sarebbe giunti a una vera e propria condivisione. Ciò nonostante, proprio perché è di un'importanza importante, lasciatemelo dire così, il nostro voto sarà a favore sicuramente, come avevamo anche già annunciato la nostra disponibilità, avevamo solo bisogno di capire le motivazioni di questa mozione, per cui noi voteremo a favore.
Grazie. Passo la parola a Giorgia Grossi, prego.
Grazie Presidente. Sì, in risposta anche al consigliere Zanardi, questo ordine del giorno è stato proposto in misura analoga anche da altri 7 comuni su 9 dell'area nord, dove c'era appunto la richiesta di proroga al 31 dicembre 2022. Tra l'altro ha approvato l'unanimità nel Consiglio dell'Unione dell'Area Nord. L'unica cosa che, così, a differenza di quell'atto, ci ha fatto insomma un po' sorridere, sebbene ne capiamo l'importanza, era il sindaco che si impegnava, la giunta che si impegnava e firmavano loro stessi l'atto, per cui per dare ulteriormente forza anche noi voteremo a favore, così come è avvenuto in forma unanime anche nell'Unione Area Nord. Grazie.
Bene. Elisa Turci, prego.
Grazie Presidente, siamo insomma molto soddisfatti del fatto che tutto il Consiglio si sia, insomma, altri due gruppi consigliari abbiano dichiarato che sostengono questo ordine del giorno che riteniamo molto importante, e grazie, e il nostro voto sarà favorevole.
Bene. Passerei la parola al dottor Cappi per la votazione.
Diacci.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Gas.
Favorevole.
Favorevole.
Bonatti. È approvato con i voti favorevoli di noi Lista Civica, Nuovo Gruppo insieme al Centro-Sinistra, contrario alla Lega.
Con un solo voto contrario viene approvato e passiamo
agli scrutatori.
Passiamo agli scrutatori. Martinelli.
Confermo.
Ferrari.
Confermo.
Gasperi.
Confermo.
Bene, è approvato. Al punto 2 c'è il permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, ed assestamento al bilancio di previsione 2021-2023. Modifica strumenti di programmazione nel documento unico di programmazione 2021. Io passo la parola al vice sindaco Mauro Fabbri. Ringrazio la dottoressa Mussini della presenza, quale tecnico. Prego, Mauro Fabbri.
Ne approfitto per salutare tutti i consiglieri, buonasera a tutti. Veniamo da una recentissima commissione, venerdì scorso, in cui la dottoressa Mussini direi che ha illustrato in modo molto preciso quello che stasera andiamo a votare, cioè il permanere degli equilibri generali di bilancio. Volevo introdurre per segnalare un aspetto che mi sembra importante. Noi abbiamo votato il bilancio di previsione l'11 marzo, poi in seguito a fine marzo il accertamento ordinario dei residui, in aprile abbiamo fatto l'area di quotazione dell'esercizio 2020, in mezzo fra aprile e oggi è stato fatto la certificazione per il fondo Covid e a fine giugno, con diciamo circa un mese di anticipo rispetto a quello che è lo standard degli anni precedenti, in cui portavamo questo atto alla votazione del Consiglio a fine luglio, anticipiamo, e quindi insomma volevo segnalare quello che è stato il lavoro veramente intenso di questi mesi della nostra responsabile finanziaria e in generale questo anche per gli altri comuni che molti di loro come noi stasera sono in consiglio comunale. La dottoressa ce ne darà una sintesi rispetto a quanto presentato in commissione. L'atto comunque è funzionale anche a poter fare il secondo atto di delibera su quelle che saranno poi le agevolazioni che inseriremo nella delibera sulla TARI. Niente, volevo solo segnalare il davvero intenso lavoro che in pochi mesi è stato fatto dal nostro ufficio e dalla dottoressa. Passo la parola a Roberto.
Buonasera a tutti, ringrazio intanto l'assessore Mauro Fabbri e condivido con voi la delibera degli equilibri. Allora, il permanere degli equilibri è un atto che comunque viene fatto solitamente entro il 31 luglio. È un atto dovuto e obbligatorio appunto entro quella data. Noi abbiamo scelto di anticipare questa delibera in quanto era necessario poter finanziare il PEF della TARI 2020 e le agevolazioni decise per la TARI 2021. Allora, in particolare noi abbiamo, partiamo dall'avanzo, noi abbiamo un rendiconto 2020 che è stato approvato con un avanzo di 5.355.396,68. Di questi abbiamo già applicato sia col bilancio di previsione 2021 che anche con le successive variazioni 728.629,33 euro e pertanto l'avanzo che rimane prima di questa variazione era 4.626.767,35. La variazione prevede un aumento della parte corrente del bilancio pari a 649.370,15, in entrata ovviamente anche in spesa, parte corrente e parte investimenti. Nel bilancio 2022 abbiamo un aumento pari a 118.341,67 complessivamente in entrata e in spesa. Nel bilancio 2023 abbiamo un aumento di 51.405,25 in entrata e in spesa. Allora, praticamente quest'anno, come anche del resto lo scorso anno, la parte corrente in particolare si divide in due parti. Una parte relativa è quasi come un bilancio all'interno del bilancio. Noi abbiamo tutta la parte delle entrate, delle minori entrate, maggiori spese, minori spese dell'emergenza Covid che sono diciamo a sé stanti, anche perché ci sono una serie di trasferimenti compensativi dello Stato che noi dobbiamo gestire e comunque anche certificare. Quindi la parte in particolare in questa variazione l'emergenza Covid incide nella parte corrente. Quindi la parte corrente è divisa in due parti, la parte relativa all'emergenza Covid che dove all'inizio si fa un riepilogo di quello che è stato previsto già in fase di bilancio di previsione relativo al Covid, che sono stati 50.000 euro del Fondo Funzioni Fondamentali 2021, che hanno ridotto il gettito IMU, hanno ridotto l'addizionale comunale, hanno ridotto il canone unico patrimoniale, e di questi 50.000 a oggi ci sono stati riconosciuti 22.770, poi come acconto vedremo in seguito quanto ancora ci verrà riconosciuto sul 2021. Importante evidenziare in questa fase, in questo atto, il risultato della certificazione. Il risultato della certificazione su circa 456.000 euro di fondo funzioni fondamentali più ristori specifici IMU e COSAP ha lasciato, sono rimasti non utilizzati 262.298,32. Quindi questo è l'importo del fondo funzioni fondamentali che dalla certificazione risulta non utilizzato sul 2020 e pertanto questo importo potrà essere utilizzato sull'esercizio 2021. Sempre nella parte relativa al Covid noi abbiamo applicato avanzo per 156.713,70, di cui solo 4.372,25 avanzo disponibile e il resto tutto avanzo vincolato. Adesso vado avanti, poi magari eventualmente se avete necessità di qualche chiarimento sulle tipologie, eventualmente poi sono disponibile per eventuali domande. Le entrate correnti riducono le entrate tributarie di 4.053 euro e anche le entrate extra tributarie per 6.348 euro. Abbiamo trasferimenti dallo Stato nuovi sul 2021 per 198.209 euro, di cui un fondo di 4.053 per l'abolizione IMU, 5.773 per il canone unico, in particolare per la COSAP, 88.383 per la TARI, agevolazioni 2021, 79.000, un importo stimato, non effettivo, ma stimato da trasferire all'Unione, che sarà lei che si occuperà di erogare il Fondo di Solidarietà Alimentare 2021, e altri 21.000 euro dedicati al contrasto della povertà educativa, in particolare ai centri estivi, e anche questo fondo è un fondo stimato che verrà trasferito all'Unione, che provvederà ad attivare il servizio. Spese correnti, abbiamo maggiori spese correnti per Covid per 308.221,70. È importante evidenziare che abbiamo 78.665,84 applicato il fondo 2020 per il finanziare, per diciamo integrare il finanziamento che già avevamo previsto nel bilancio 2020 per la TARI 2020. Quindi questi 78.000 euro generano un importo complessivo pari a 131.257, che è lo sbilancio della TARI 2020 che il Comune di Novi di Modena, utilizzando il Fondo Funzioni Fondamentali 2020, ha deciso di finanziare. Poi abbiamo 139.983 euro che sono le agevolazioni sulla tassa rifiuti TARI per l'anno 2021. E queste sono finanziate in parte dal trasferimento ministeriale pari a 88.383 euro e questi sono solo per le utenze non domestiche. La restante quota è invece finanziata dal fondo ripartenza, da quello che è rimasto dal fondo ripartenza che era stato stanziato dal Comune di Novi di Modena con risorse proprie nell'esercizio 2020. Ricordo che l'importo iniziale del fondo ripartenza era di 145.000 euro. Sono rimasti circa 50.000 euro che vengono utilizzati appunto sull'esercizio 2021. Poi, come vi dicevo prima, abbiamo il fondo di solidarietà alimentare, i centri estivi e poi altre spese del comune di Novi di Modena necessarie per il contrasto all'emergenza Covid, che erano già state previste in fase di bilancio di previsione, ma vengono integrate con questa variazione, in particolare per 20.000 euro e 6.000 euro. E anche che sono finanziati appunto dal Fondo Ripartenza Emergenza Covid. Inoltre abbiamo anche minori spese sempre dovute al Covid. Le spese che erano già state previste in fase di bilancio di previsione relative al Covid erano pari a 36.300 euro. Erano state finanziate da risorse proprie, ma con questo atto di permanere degli equilibri di bilancio, assestamento generale, vengono finanziate dal Fondo Funzioni Fondamentali. Quindi diciamo tutte le maggiori spese che oggi abbiamo iscritto a bilancio e necessarie per contrastare l'emergenza Covid sono finanziate dal Fondo Funzioni Fondamentali. Poi abbiamo altre variazioni di bilancio di parte corrente, per cui applichiamo avanzo per 191.238,44, di cui 70.000 avanzo vincolato bando residenti destinato al fondo spese per incentivare la residenza nel territorio comunale. Gli altri 121.000 sono avanzo disponibile destinato a finanziare principalmente maggiori spese. Abbiamo maggiori entrate sul 2022, sull'esercizio 2023, che sono necessarie a finanziare le maggiori spese di trasferimenti all'Unione delle Terre d'Argine. Poi invece, sempre tornando al 2020, possiamo vedere maggiori entrate per 3.240 euro da trasferimenti, minori entrate extra tributarie per 6.746,41 e maggiori spese suddivise per i vari servizi. Quindi il servizio affari generali richiede maggiori spese per 32.404,46, servizio sociosanitario per 71.500 euro, servizio tecnico manutentivo patrimonio per 108.000 euro, il servizio finanziario per le utenze per 20.000 euro, il personale rimane a saldo zero, aumenta il fondo crediti di dubbia esigibilità sul 2022 per 30.000 euro e si integra il fondo di riserva per 14.000 euro per l'ultimo prelievo del fondo effettuato per affidare un incarico legale a tutela delle ragioni del comune nei confronti dell'Istat. Abbiamo un saldo di parte corrente negativo di 21.872,43 che viene finanziato da un saldo positivo di parte investimenti che è sostanzialmente un ritorno in parte corrente di risorse che nella variazione precedente erano state destinate agli investimenti. La parte investimenti vede un avanzo disponibile, quindi avanzo libero applicato per 153.814,11 euro, rilevando minori entrate da oneri di urbanizzazione per 50.000 euro, maggiori entrate invece dalla Regione Emilia-Romagna, commissario delegato alla ricostruzione per 13.237,51 euro, destinati agli interventi di ripristino delle scuole elementari e medie di Novi di Modena, Anna Franca, Est 20, è un importo abbastanza irrisorio di 64,80 euro di indennità di esproprio porzioni di terreno da parte di AIPO per adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale difensivo. Abbiamo maggiori spese complessive in parte investimenti per 95.243,99 euro relativi ai seguenti interventi: 30.000 euro per la riqualificazione di via 4 Novembre in prossimità della delegazione municipale di Rovereto, 30.000 euro manutenzione straordinaria e lavori di adeguamento Tina Zuccoli, 20.000 euro acquisto automezzo comunale per attività di protezione civile, 2.000 euro in carico professionale per aggiornare la cartografia del PRG e i 13.237,51 euro che abbiamo visto anche in entrata per integrare la spesa per i lavori di ripristino delle scuole elementari e medie di Novi di Modena, Anna Franca, Est 20, che è un intervento della ricostruzione. oltre a 6,48 euro di un accantonamento del 10% dell'indennità di esproprio, che è comunque un accantonamento dovuto per legge. Si modificano le fonti di finanziamento della parte investimenti e alla fine in parte investimenti abbiamo un saldo positivo pari a 21.872,43 che torna alla parte corrente. La cassa rimane positiva, quindi si stima una cassa a fine anno di 3.335.000 euro. Complessivamente l'avanzo che si è andato a applicare con questa variazione pari a 501.766,25 euro, di cui 222.000 circa vincolato, il resto è avanzo disponibile. È importante ricordare che con la certificazione noi abbiamo, vado avanti, ecco, con la certificazione fondo funzioni fondamentali rispetto a quello che era stato definito in fase di consuntivo 2020. La certificazione che è stata effettuata nel mese successivo ha evidenziato tra complessive minori entrate, maggiori spese e minori spese un minore utilizzo del fondo funzioni fondamentali per 34.249,54. Questo significa che l'avanzo libero che è stato conteggiato in fase di rendiconto 2020 viene ridotto di questo importo. Quindi non era più 1.200.000, ma 1.200.000 circa, meno questi 34.000 euro. Nel prospetto sotto voi vedete l'avanzo complessivo che rimane dopo che verrà approvata questa variazione di bilancio. L'avanzo è suddiviso nelle varie categorie e l'avanzo vincolato tiene conto di questi ulteriori 34.249,54 che sono tolti dall'avanzo disponibile. Al momento non è ancora chiaro quello che è necessario, diciamo che tipologia di atto è necessario effettuare per modificare l'avanzo vincolato e l'avanzo libero a seguito della certificazione del fondone e per io ho concluso.
Grazie Roberta Mussini. Naturalmente è disponibile per dei chiarimenti. Se qualcuno vuole prego Lorella, prego.
Grazie Presidente. Sì, alcuni chiarimenti perché siccome anch'io ho partecipato in qualità di la prima commissione allargata ai consiglieri, come ha detto appunto Giulia, la nostra capigruppo, sì, è un documento molto complesso per cui io avrei bisogno di alcuni chiarimenti. Partendo dalla parte emergenza Covid, equilibrio di parte corrente, cioè io chiedo così in soldoni, insomma alla fine tra maggiori spese, minori entrate, maggiori trasferimenti eccetera, cioè di fatto per questa parte quanto sono diciamo così le risorse che ha messo il comune e quante insomma alla fine e quanti invece da trasferimenti. Poi chiedevo un'altra cosa, un attimo che ci vado, sì, scusate un attimo solo che giro. Ecco, chiedevo questo. Invece nelle altre variazioni di parte corrente, nel secondo, diciamo così, nel secondo comma, nel secondo punto, quando si citano i 70.000 avanzo vincolato con vincoli formalmente attribuiti dall'ente vincolato bando residenti, ma sono risorse nuove o fanno sempre parte residuo della volta, diciamo, della prima volta che è stato messo, cioè si è stato creato il bando. Poi ho visto che all'interno di spese ci sono 25.000 euro per la manutenzione del verde, volevo capire di che cosa si tratta. Direi di essere praticamente... Ah, ecco, e poi l'ultima cosa, ecco, chiedevo, nelle spese, nella parte investimenti, i 30.000 euro di riqualificazione via 4 novembre in prossimità della delegazione municipale di Rovereto, in quale porzione è? Se è la porzione che si trova tra via Chiesa e via Mazzini o quella che è tra via Mazzini e via Savino Forti? Volevo capire appunto di che cosa si trattava. Grazie.
Prego Roberto, prego Roberto.
Allora, per quanto riguarda la parte Covid, noi finanziamo con il fondo ripartenza le agevolazioni Tari, cioè il comune di Nuovi di Modena, le agevolazioni Tari per 43.399,37. In quanto noi abbiamo agevolazioni Tari 2021 pari a 139.983, che poi vedrete nel dettaglio quelle successive delibere, in quanto questo provvedimento dà la copertura finanziaria che verrà utilizzata appunto con gli atti successivi. Questi 139.983 sono finanziati per 88.383 euro da trasferimenti del Ministero del 2021. 8.200,61 euro sono finanziati dal Fondo Funzioni Fondamentali, quindi parliamo ancora di Stato del 2020. La restante quota, che pari a 43.399,39, sono le risorse del Comune che lo scorso anno aveva messo a disposizione per 145.000 euro appunto per il Covid, chiamato Fondo Ripartenza, che in questo momento che sono rimaste e vengono destinate al fondo ripartenza, alle agevolazioni Tari 2021. Quindi quel fondo ripartenza 2020 di 145.000 c'è una contabilità, ecco, quindi non è stato abbandonato, ma ciò che è rimasto viene in questo momento per la maggior parte, rimangono circa 1.500 euro, ma per la maggior parte viene redestinato a dare delle agevolazioni ai cittadini. Per quanto riguarda invece le altre spese Covid, sono finanziate dai trasferimenti dello Stato, per esempio i 78.675,84 sono una parte della copertura del PEF della Tari 2020 ed è una parte del Fondo Funzioni Fondamentali 2020. 79.000 è un trasferimento specifico dello Stato, che poi in realtà è un importo un po' più basso, ma questa stima era stata fatta in fase anche di variazione di bilancio dell'Unione e quindi abbiamo conservato lo stesso importo che poi ha iscritto anche l'Unione nel proprio bilancio. La stessa cosa vale per i 21.000 euro, che anche questo è un importo al momento non riconosciuto, che però ci verrà riconosciuto dallo Stato per la povertà educativa e i centri estivi. Tutte le altre spese Covid che oggi abbiamo a bilancio le abbiamo finanziate con quello che è rimasto del Fondo Funzioni Fondamentali del 2020. Mentre in fase di previsione, per esempio, questi 36.300 euro li abbiamo finanziati con risorse proprie, oggi con questa variazione di bilancio, con gli equilibri, abbiamo finanziato tutto utilizzando il Fondo Funzioni Fondamentali. Poi passo alla seconda domanda. I 70.000 euro sono parte di quei 100.000 euro che erano stati destinati gli anni precedenti al bando residenti. È un importo che non è stato assegnato e quindi ed era rimasto all'interno dell'avanzo vincolato e con questa variazione viene rimesso diciamo all'interno del bilancio 2021-2023, esercizio 2021, per la costituzione di un fondo per incentivare la residenza nel territorio comunale. Quindi sono risorse che provengono dagli anni precedenti, non sono risorse nuove. Per quanto riguarda la spesa corrente per le manutenzioni, poi magari se vuole aggiungere qualcosa l'assessore, ma i 25.000 euro mi sono stati richiesti alla ragioneria in quanto dall'ufficio tecnico, dall'ufficio ambiente, in quanto, visto le condizioni climatiche dei mesi iniziali dell'anno in cui è piovuto spesso, è cresciuta molta erba, insomma è stato necessario effettuare diversi interventi di manutenzione del verde, e pertanto i costi sono aumentati. Per quanto riguarda invece l'ultima domanda, che era la riqualificazione di via 4 novembre, posso semplicemente dire che quello che è stato scritto nella delibera, che in prossimità della delegazione municipale di Rovereto, poi lascio eventualmente ai politici insomma la risposta, un'integrazione alla risposta.
Bene, Mauro, vuoi dare l'integrazione alla risposta? Fabri?
Ma sulla parte relativa alla delegazione, forse il sindaco è più specifico di noi che abbiamo gestito. Bene, le risorse.
Passo la parola al sindaco Odiacci.
Sì, in particolare si parla dell'area appunto dell'accesso della delegazione, quindi su via 4 novembre, che ha visto l'abbattimento delle piante che erano ammalorate, che sono state classificate dalla perizia come non più idonee e quindi erano state proprio classificate come da sostituire. In più la presenza dei ponteggi per tanti anni delle strutture appunto a garanzia delle opere provvisionali, a garanzia del mantenimento della struttura, hanno causato danni al marciapiede a tutta la zona, per cui in vista anche della riapertura che dovrebbe essere confermata per questo in autunno, viene previsto appunto anche la riqualificazione della parte antistante.
Siamo rimasti ai chiarimenti. Prego, Giorgia Grossi, se vuoi. Marina Rossi, prego.
Chiedo una cosa, se ho capito bene.
Chiedo di spegnere il microfono alla Lorella.
Sì, scusa. Scusa. Prova adesso.
Prego. Prego, Marina.
Sì, per chiedere a Roberta se ho capito bene, rispetto anche alla domanda che faceva la mia collega Gasperi, quindi i 70.000 del fondo ripartenza è un residuo degli anni passati e quindi adesso sono iscritti qua 70 del fondo ripartenza più 145 del fondo ripartenza più 70 del bando nuovi residenti. Questo è quello che mi è sembrato di capire. 70 è il residuo del bando che era da 100, che adesso è 70, i 145 sono tutti ricollocabili perché eventualmente non spesi e quindi sono stati riallocati, non investiti, diciamo così. Questa è la domanda, perché nel fondo ripartenza c'erano due parti, una sulla defiscalizzazione e un'altra sul confronto, che poi si sarebbe deciso come collocare le risorse. Quindi volevo chiedere questo. Poi un'altra cosa, sempre all'interno del documento, che è in approvazione, nella parte della delibera sotto c'è una tabella in cui vi è una diminuzione della previsione assestata degli incarichi molto rilevante, cioè passiamo da una previsione assestata di incarichi di 99.000 euro nel 21 a una previsione assestata, che è una previsione ok, di 29.000 nel 2022, con soprattutto una diminuzione di incarichi sull'ufficio manutenzione patrimonio molto elevata. Quindi volevo capire da cosa dipende questa diminuzione. Poi via via anche nella previsione dell'assestato 2023 è più bassa. sicuramente sarà dovuta degli incarichi in meno, ma volevo capire la parte tecnica per poi fare una considerazione più politica.
Grazie. Roberta, non ti sentiamo perché hai il microfono spento. Bene.
Ecco, mi sentite? Allora, partiamo appunto dal fondo di partenza. Il fondo di partenza era 145.000 euro. Di questi, 65.000 di fondo di partenza più altri 2.000 euro, 2.000 qualcosa euro del comune, erano stati destinati alle agevolazioni della Tari 2020. Di questi ne sono stati erogati circa 61.000 euro. Pertanto rimane una piccola quota pari a circa 4.000 euro. Inoltre un'altra parte pari a 80.000 euro era stata destinata ai contributi alle attività economiche e di questi 80.000 euro ne sono stati utilizzati circa 40.000 euro. Quindi oggi rimangono e vengono utilizzati, arrivo subito, vi dico il numero preciso, appunto 43.399,39 euro utilizzati, poi ne rimangono circa altri 1.500, quindi la rimanenza del fondo ripartenza è di circa 45.000 euro in sostanza. Il resto è stato utilizzato sul 2020 e questo importo che rimane, a parte i 1.500 che abbiamo ancora lì fermi, viene destinato alle agevolazioni Tari 2020. Quindi utilizzati, diciamo, circa 61 agevolazioni Tari 2020, circa 40 per i contributi alle attività economiche del 2020. Per quanto riguarda gli incarichi, diciamo che noi abbiamo incrementato gli incarichi all'interno dell'esercizio 2021, abbiamo incrementato gli incarichi già più volte, perché comunque è stato necessario per l'ufficio tecnico dare incarichi per l'incarico per gli interventi dell'illuminazione pubblica e anche altri incarichi. È stato necessario dare l'incarico appunto per l'avvocato di 14.000 euro per quanto riguarda il patrocinio legale per la modifica della popolazione, del valore della popolazione Istat. Quindi rispetto a quanto era stato definito all'interno del DUP nell'esercizio 2021, abbiamo avuto diversi incrementi. Inoltre teniamo anche conto che nell'esercizio 2022, che comunque è un esercizio futuro, abbiamo comunque minori risorse in entrata e anche minori risorse in spesa, in quanto non abbiamo l'IMU immobile inagibile che abbiamo invece sull'esercizio 2021. Quindi in fase già di bilancio di previsione negli esercizi 2022-2023 anche gli incarichi sono stati previsti in misura inferiore. Ovviamente gli incarichi sono una spesa che raramente è una spesa pluriennale, quindi solitamente non si fanno degli incarichi pluriennali, quindi se nasce l'esigenza di nuovi incarichi, nasce appunto nell'anno in corso, ma non negli anni futuri. Quindi negli anni futuri non abbiamo visto degli incrementi, ma li abbiamo visti nel 2021. Certo è che potremmo anche avere qualche incremento in futuro sul 2022, perché comunque sempre sugli incarichi lo Stato eroga dei contributi, quindi potremmo anche incrementare per poterli chiedere. Anche se con l'avanzo che solitamente ha il Comune di Novi, insomma, non sempre riusciamo a raggiungere l'obiettivo ed averli. Spero di aver risposto a tutte le domande. Se mi sono dimenticata qualcosa, ditemelo.
Intanto Do la parola a Giorgia Grossi, prego.
Sì, solamente due chiarimenti. In merito ai 79.000 euro del Fondo per le misure urgenti di solidarietà alimentare, so che è stato anche accennato in Commissione Bilancio la settimana scorsa in Unione Terre d'Argine, c'è una delibera di giunta appunto dell'Unione che fa sì che i comuni trasferiranno le misure del 2021 e le conferiranno in Unione. Chiedevo, visto che abbiamo il sindaco che è presidente anche dell'Unione, assessore bilancio in quella sede, il motivo di questa scelta, cioè se è legata semplicemente al conferimento delle funzioni oppure se ci sono altri tipi di motivazioni. E l'altra invece è legata a quei 20.000 euro destinati alla protezione civile, visto che avevamo fatto un'interrogazione nell'inverno scorso. Durante la commissione è emerso che oltre ai 20.000 euro ci sarà anche un bando che, se vinto, aumenterà le risorse per l'acquisto, credo, di un mezzo. Chiedevo se i termini di questo bando, cioè, sono noti, quando si potrà sapere eventuali disponibilità di ulteriori somme. Grazie.
Bene, allora passo la parola al signor Guadiazzi per le risposte.
Sì, in merito alla prima domanda sul trasferimento delle risorse, diciamo che avendo nel 2021 il tempo e lo spazio di poter ragionare correttamente a livello di Unione, perché la funzione è trasferita, quindi in realtà l'avremmo dovuto fare anche l'anno scorso, ma nel 2020 è stato, diciamo, più importante l'obiettivo di garantire le erogazioni in tempi molto brevi rispetto a quello, diciamo, di gestire in modo formalmente ineccepibile questo passaggio. Quest'anno si è proprio deciso, anche per un discorso di uniformità del regolamento delle erogazioni, di arrivare proprio a condividere complessivamente questa modalità di trasferire tutte le risorse in Unione, quindi entra tutto nel bilancio dei servizi sociali e verrà erogato come vera e propria risorsa da parte dell'Unione, quindi semplicemente questo è il motivo. Sull'automezzo per la protezione civile, inizialmente a bilancio avevamo messo una somma di circa 10.000 euro, se non ricordo male, che era la parte a nostro carico in caso di aggiudicazione del bando regionale, appunto, per l'acquisto di un automezzo, complessivamente di 40.000 euro. Adesso l'abbiamo portato a 20 per poter garantire, almeno in caso di risposta negativa rispetto al bando, di poter sostituire l'automezzo in uso al gruppo comunale, che ormai è a fine vita, insomma, quindi almeno abbiamo messo le risorse sufficienti per poter acquistare magari non proprio il veicolo ideale, ma insomma un veicolo che possa fare il suo mestiere e non avere problemi gravi, insomma.
Grazie.
Bene, se non ci sono altri chiarimenti si può aprire la discussione. Se nessuno... Prego, do la parola al sindaco Diazzi, prego.
Grazie, ma giusto per una riflessione di contesto più che sui dati del bilancio, perché credo sia importante che anche i consiglieri siano a conoscenza, non è che ci siamo accaniti improvvisamente sul discorso della Tari, che abbiamo voluto a tutti i costi girare intorno con le nostre risorse a questo aspetto del bilancio. È il frutto, questa scelta è il frutto di vari ragionamenti che sono stati fatti complessivamente dai quattro comuni dell'Unione, quindi a livello proprio di giunta dell'Unione, ma in rappresentanza dei singoli territori, in quanto chiaramente si cercava di trovare una sintesi rispetto a quelle che potevano essere delle misure in aiuto al nostro territorio, al tessuto economico, insomma alle famiglie, a tutti quelli che hanno sofferto della pandemia, cercando di condividere le misure appunto con le parti sociali, con le associazioni di categoria. Sono stati fatti in particolare con le associazioni di categoria due incontri, il primo il 28 di aprile e poi uno a metà giugno,
Nell'incontro del 28 di aprile sostanzialmente le associazioni di categoria hanno chiesto di trovare il modo di erogare, diciamo così, di agevolare il più possibile il tessuto produttivo e le famiglie e i cittadini con misure che fossero quanto più possibile semplici e di applicazione automatica, cioè che non ci fosse bisogno di ulteriore burocrazia, la dico male, insomma, che non fosse una situazione così complessa da scoraggiare appunto la richiesta delle risorse, un po' come purtroppo è successo anche per il fondo ripartenza che abbiamo erogato nel 2020. Per cui una prima misura che era stata concordata nel primo incontro, che poi è stata resa effettiva dal nostro Consiglio Comunale, grazie all'approvazione appunto in Consiglio, è stata la decisione di posticipare la parte di competenza comunale dell'IMU direttamente al 30 settembre senza formalità, senza bisogno di fare domande, di presentare nessun tipo di richiesta, ma semplicemente con una proroga lineare, liscia della scadenza, questo proprio in continuità, in condivisione con quella che è stata la richiesta delle associazioni e soprattutto la possibilità appunto di andare incontro a tutti in modalità automatica, quindi questo poi ha fatto pensare che la possibilità, diciamo, che avevamo di avvicinarci il più possibile a tutti quanti era quella di ragionare sulle agevolazioni per quanto riguarda la Tari. Adesso, senza entrare nel merito specifico, perché avremo le altre delibere, quindi poi magari vi racconteremo meglio, l'obiettivo è stato essenzialmente quello, cioè di mettere risorse immediatamente disponibili, creando degli sconti in bolletta, creando degli automatismi per cui tutti si troveranno queste agevolazioni a casa, senza bisogno di muoversi o di andare a cercare o di presentare, salvo un caso residuale che poi vedremo, ma diciamo la stragrande maggioranza si ritroverà ad avere gli sconti direttamente in fattura senza nessun tipo di attività. Ecco, quindi per questo volevo sottolineare, insomma, l'importanza anche della variazione che viene posta in votazione prima appunto delle delibere che riguardano la Tari, il regolamento e la determinazione delle tariffe, proprio perché queste risorse devono essere disponibili per garantire questa manovra che è stata decisa in concerto con tutti gli altri, con gli altri tre comuni dell'Unione.
Grazie Sindaco. Qualcun altro vuole? Se nessuno ha degli interventi, passiamo oltre. Passiamo alla dichiarazione di voto, allora. Passiamo alla dichiarazione di voto. Se qualcuno vuol fare la dichiarazione di voto, prego, Lorella Gasperi.
Bene. Allora, pur non condividendo alcune poste, alcune scelte che sono state fatte all'interno appunto dell'assestamento di questo bilancio di previsione 2021-23, riconosciamo comunque che effettivamente l'emergenza Covid ha condizionato in parte l'attività dell'ente, per cui noi come voto ci asterremo su questo assestamento.
Grazie. Prego, ho capito bene, vuoi intervenire Giorgia? Sì, prego Giorgia.
Sì, quasi sostanzialmente condivido quello che ha detto la collega, lo vedo come dire, prudenziale, cautelativo, e quindi sì, alcune scelte già in passato le avevamo commentate in modo non favorevole, in questo caso ci asteniamo visto la programmazione in 2021, che è una programmazione effettivamente non facile legata al recente passato.
Grazie, passo la parola al capogruppo Nuova Lista Civica, Elisa Turci. Elisa Turci, dovresti accendere il microfono perché non si sente.
Grazie Presidente, io volevo ringraziare Roberta Mussini per la presentazione sempre puntuale che ha fatto anche questa sera durante il Consiglio, non ripeto quanto già insomma spiegato dal Sindaco e dal Vice Sindaco, il nostro voto sarà favorevole.
Grazie, passo la parola al Segretario Cappi, prego, per la votazione.
Diaci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diaci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gloria non c'è. Grossi.
Astenuta.
Ferrari.
Astenuto.
Gasperi.
Astenuta.
Rossi.
Astenuta.
Bonatti.
Bene, con Nuova Lista Civica al completo, favorevole e astenuti, Grossi, nuovo gruppo insieme a centrosinistra e la Lega, è approvato. Passerei per gli scrutatori. Martinelli.
Confermo.
Ferrari.
Confermo.
Gasperi.
Confermo.
Bene, è approvato. E, per l'immediata eseguibilità, prego.
Diaci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diaci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Grossi.
Astenuta.
Ferrari.
Astenuto.
Gasperi.
Astenuta.
Rossi.
Astenuta.
Bonatti.
Ah, scusate, non avevo acceso il... Non avevo acceso... torno a ripetere. Con l'intero gruppo Nuova Lista Civica favorevole, con il nuovo gruppo insieme astenuto, insieme centrosinistra astenuto e Lega astenuta, è approvato. Passerei agli scrutatori per sentire. Martinelli.
Confermo.
Ferrari.
Confermo.
Gasperi.
Confermo.
Bene, è approvato. Passiamo alla... Passiamo oltre. L'immediata eseguibilità l'abbiamo fatto, sì, sono già avanti. Passiamo alla modifica al regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani. Lascio la parola a Susanna Bacchelli, l'assessore Susanna Bacchelli, prego.
Sì. Faccio una breve introduzione perché ho visto che sono anche presenti sia Luca Paderni che Sabattini di AIMAG, che sono in grado di approfondire il discorso in maniera più puntuale. Solo due parole per spiegare le motivazioni che hanno portato le varie amministrazioni, perché non è soltanto quella del Comune di Novi ma anche dei comuni di Carpi, di Soliera, a modificare il regolamento della gestione dei rifiuti urbani e trattare. È stato necessario per due ragioni. La prima è una ragione di tipo normativo: occorre adeguarci perché a seguito del decreto legislativo 116 del 2020, che ha modificato il testo unico ambientale, è stata introdotta una nuova definizione del rifiuto urbano e quindi questo ha comportato una modifica di quella che è la sua raccolta e anche il suo appunto conferimento. Modalità che interessano in modo particolare le aziende. L'altra questione legata alla modifica appunto delle tariffe e del regolamento è proprio legata al fatto che inizieremo nei prossimi mesi la raccolta porta a porta anche della plastica, del vetro, eliminando in questo modo i cassonetti presenti sulle strade. È una raccolta che comporterà un aumento dei costi per forza di cose da parte delle famiglie e degli utenti, però questo consentirà sicuramente di eliminare quelli che sono i problemi di abbandono legati appunto a queste zone dove sono ancora presenti i cassonetti per il conferimento pubblico, in quanto spesso sono luoghi di abbandono di rifiuti ingombranti. Quindi da un lato abbiamo un aumento di quelle che saranno le tariffe, dall'altro abbiamo un beneficio appunto in termini ambientali. Io mi fermo qua perché insomma abbiamo dei tecnici più preparati che possono scendere nei particolari e lascio la parola per la prima parte delle spiegazioni al dottor Luca Paderni.
Sì, grazie. Buonasera a tutti. Allora, vi illustro brevemente la proposta di delibera che riguarda le modifiche del regolamento, poi lascio la parola al tecnico di AIMAG per l'articolazione tariffaria. Allora, come accennava l'assessore, le principali proposte di modifica al regolamento derivano da interventi normativi che sono intervenuti nel corso dell'ultimo anno, in particolar modo il decreto legislativo 116 del 2020, che ha due effetti principali di cui andiamo a tener conto. Il primo, come ricordava l'assessore, è una nuova classificazione dei rifiuti tra rifiuto urbano e rifiuto speciale. In base alla vecchia normativa, sostanzialmente rifiuto urbano era quello prodotto dall'utenza non utenza domestica, rifiuto speciale quello prodotto dall'utenza non domestica. Poi c'era la possibilità del comune con regolamento di andare ad assimilare i rifiuti urbani determinate quantità di rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche, quindi di fatto venivano ad esistere tre categorie di rifiuti: rifiuti urbani, utenze domestiche, speciali quelle delle non domestiche, e poi gli assimilati, che erano dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. Adesso il decreto legislativo 116 interviene su questo, sparisce sostanzialmente la categoria degli assimilati e la classificazione, la distinzione rimane tra rifiuto urbano e rifiuto speciale e non è più basata tanto sul luogo dove il rifiuto viene prodotto, ma piuttosto sulla composizione, sulla natura del rifiuto. E qua nel regolamento abbiamo ovviamente abrogato tutti i riferimenti ai rifiuti assimilati perché, come dicevo, non sono più previsti dalla norma e in più andiamo a recepire la nuova classificazione dei rifiuti nell'articolo 3, quindi la nuova definizione di che cos'è rifiuto urbano e di che cos'è rifiuto speciale. Poi la seconda novità sempre introdotta da questa norma è quella che riguarda la possibilità per le utenze non domestiche di uscire sostanzialmente dal perimetro pubblico e quindi conferire tutti i loro rifiuti a degli operatori privati. La norma prevede che l'utenza che scelga di uscire dal perimetro pubblico debba comunicarlo entro il 30 di giugno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Solo per quest'anno il termine per la comunicazione era il 31 di maggio. Adesso abbiamo previsto con il regolamento la possibilità di perfezionare comunque le comunicazioni di uscita dal servizio fino al 30 settembre, quindi se c'è qualche domanda che necessita di essere completata, integrata, le utenze non domestiche avranno tempo fino alla fine di settembre. L'utenza non domestica che esce dal perimetro pubblico deve restituire ad AIMAG i contenitori per la raccolta dei rifiuti e avrà sostanzialmente l'esenzione, diciamo, della quota fissa della tariffa legata alla componente dei volumetrica dei contenitori a disposizione, dato che li ha restituiti e non è neanche più tenuta la corrispensione della parte variabile della tariffa. Rimane soggetta solo al pagamento della quota fissa legata alla componente dimensionale, ma questo perché poi la stessa azienda, la stessa utenza non domestica continua a beneficiare di quei servizi legati alla pulizia, allo spazzamento delle strade, quindi questa quota continua a doverla pagare. Sempre un altro intervento legato a un cambio di normativa è il recepimento, insomma, poi sinteticamente, di quello che prevede la delibera 443 di ARERA. Da alcuni anni, dal 2017, l'ARERA, che è l'autorità che si occupa della regolamentazione di vari settori, energia, reti e ambiente, si occupa anche del settore dei rifiuti. Ha emanato questa deliberazione. Interviene sostanzialmente su due aspetti. Il primo aspetto è che introduce un nuovo metodo di determinazione di quelli che sono i costi del servizio, che sono poi da coprire tramite le tariffe, e questo lo vedremo poi meglio nella parte illustrata dal tecnico di AIMAG. E l'altra novità è quella di cambiare le competenze nell'approvazione dei piani economico-finanziari, quindi sostanzialmente fino al 2019 il piano dei costi, il piano economico-finanziario veniva approvato per i comuni della nostra regione dall'Atersir. Adesso l'Atersir fa un controllo dei dati, sostanzialmente un'aggregazione dei dati, fino a una validazione, un'approvazione provvisoria, e l'approvazione definitiva per tutti i comuni poi del territorio nazionale è in capo all'ARERA stessa. Un'altra novità sempre legata a una variazione del contesto normativo è quella che riguarda gli operatori del mercato. Abbiamo avuto la norma, la 160 del 2019, che ha introdotto per gli operatori del mercato il canone mercatale al posto di quelli che prima erano la COSAP e la tariffa corrispettiva sui rifiuti. Abbiamo approvato il regolamento del canone mercatale qualche mese fa, sempre qua in consiglio, mi pare a marzo, quindi gli operatori dal mercato dall'anno prossimo non saranno più soggetti al pagamento del prelievo sui rifiuti, ma solo al pagamento di questo nuovo canone mercatale. Dico dall'anno prossimo perché per il 2021 sono esenti per tutto l'anno da qualsiasi pagamento gli operatori del mercato. Queste sono le principali modifiche dettate da un cambiamento normativo. Poi ci sono alcune modifiche, proposte di modifica del regolamento sulla base dell'esperienza dei primi anni di applicazione della tariffa corrispettiva. Quindi la prima di queste proposte riguarda sostanzialmente l'introduzione di un disincentivo all'abbandono, al conferimento improprio dei rifiuti. In particolare viene previsto che per chi non effettua alcuno svuotamento del bidone dell'indifferenziato nell'anno di fatturazione, nell'anno precedente, venga maggiorata la quota variabile della tariffa di un 50%. Quindi l'arco temporale preso a riferimento è quello di 24 mesi. Se in questi 24 mesi l'utente non effettua alcuno svuotamento del bidone dell'indifferenziato, una maggiorazione del 50% della tariffa variabile. Poi c'è un'altra modifica che riguarda l'agevolazione prevista per chi ha un contenitore per pannolini pediatrici. C'è una riduzione adesso della quota variabile della tariffa del 90% ed è prevista questa riduzione fin tanto che il bambino non ha 30 mesi di vita. Con la proposta di modifica andiamo ad estendere questo periodo per cui spetta l'agevolazione, per cui prevediamo che spetti fino ai 3 anni e 6 mesi di vita del bambino, quindi fino a 42 mesi, passiamo dai 30 ai 42 mesi. Un'altra proposta di modifica riguarda l'emissione delle scadenze delle fatturazioni, quindi in base al regolamento vigente fino a questo momento la definizione delle scadenze di pagamento era in capo ad AIMAG ed erano previste due emissioni annuali. Tenuto conto dell'emergenza da Covid, prevediamo che sia portata in capo all'amministrazione comunale la definizione delle scadenze di pagamento della tariffa corrispettiva e ne vengono previste di norma almeno 4 emissioni annuali per quanto riguarda le utenze non domestiche. Queste sostanzialmente sono le principali proposte di modifica che trovate nella delibera. Lascio magari la parola ad IMAG, il tecnico di IMAG, per l'illustrazione della parte legata all'articolazione tariffaria e al piano economico finanziario.
Buonasera, sono Filippo Sabatini. Ok. Mi sono occupato nel corso di questi mesi dei rapporti con Atresir per quanto riguarda l'attuazione delle delibere di ARERA e quindi i relativi impatti sul piano economico finanziario e sulle tariffe. Ho una breve presentazione per ribadire il percorso che ha portato all'approvazione del PEF e delle tariffe che ora condivido. Vi chiedo se mi potete far sapere se si vede, perché io voi non vi vedo più.
Sì, sì, tutto a posto.
Non sento niente, suppongo.
No, si vede.
Forse sono io che non ho l'audio. Ecco, sì, perfetto. Allora, un breve ripasso sugli attori coinvolti nel processo di approvazione del PEF delle tariffe. Li ha già menzionati Luca Paderni prima, ARERA, Autorità Nazionale di Regolazione di Energia, Reti e Ambiente. Il braccio operativo di ARERA in Emilia-Romagna è Atresir, che predispone i piani economici finanziari. E poi gestori come IMAG e i comuni che devono approvare le tariffe a copertura integrale dei costi approvati dal piano economico finanziario. Un breve accenno su che cosa ha definito ARERA con la delibera 443 del 2019, ha definito l'MTR, il metodo tariffario rifiuti, che è il metodo con il quale vengono elaborati i piani economici finanziari a partire dal 2020. Non vengono più sviluppati con una logica preventivo, ma in base ai costi effettivamente sostenuti dal gestore 2 anni prima. Quindi il PEF 2021 è calcolato a partire dai dati di bilancio del 2019. Ci sono una serie di parametri percentuali che consentono l'incremento o meno del PEF dall'anno all'altro e riguardano, uno, le eventuali nuove attività implementate nel piano economico finanziario, quindi possono riguardare il miglioramento della qualità del servizio erogato o l'implementazione di nuove raccolte. C'è un Istat dell'1,7% programmato definito da ARERA e un recupero di produttività, quindi una quota negativa tra lo 0,1 e lo 0,5% che è definita da Atresir. E per il 2020 e il 2021 una percentuale che permette di rilevare i maggiori costi relativi alla gestione della raccolta rifiuti dei utenti, cosiddetti utenti Covid, cioè quelli o positivi o in quarantena, per i quali sono stati espletati i servizi, ad esempio, delle raccolte al piano. In questa infografica, che non è fatta da noi ma è fatta da Atresir, viene ribadito quello che è il percorso che porta all'approvazione del PEF e delle tariffe. Primo passo, il gestore deve presentare ad Atresir i propri dati di rendiconto economico, quali ad esempio il bilancio, dati certificati e obbligatori. Secondo passo, Atresir deve validare, quindi deve verificare l'integrità e la correttezza di questi dati, e poi Atresir stessa calcola il costo del servizio applicando le regole del metodo tariffario rifiuti definito da ARERA. Punto 3, discussione in consiglio ed espressione sul PEF in consiglio locale. Punto 4, approvazione del PEF in consiglio d'ambito. Atresir poi invia il piano economico finanziario ad ARERA, fino a quando ARERA non approva definitivamente il PEF, si applica il PEF approvato da Atresir, dal quale derivano poi le tariffe unitarie che devono garantire la copertura dei costi inclusi nel piano economico finanziario. Breve accenno su quali sono le attività incluse nel piano economico finanziario: l'attività relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti, che si suddividono in raccolta porta a porta, la raccolta stradale, l'ultimo anno sarà il 2021, tutti i servizi espletati nei centri di raccolta e anche una serie di raccolte che possono essere concordate tra le utenze domestiche e non domestiche e il gestore. tutti i servizi relativi allo spazzamento e il lavaggio delle strade, le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche la relativa valorizzazione dei rifiuti a libero mercato presso i consorzi obbligatori, e infine tutte le attività relative alla gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, perché lo sapete bene, il contenitore del differenziato è un contatore, e quindi ogni qualvolta l'utenza apre, chiude, o l'utenza non domestica ha necessità di variare la propria dotazione di contenitori in funzione dei rifiuti che producono, c'è tutta una serie di attività che deve essere svolta. Questa è l'appendice del piano economico finanziario 2021 approvato da Atresir, la parte finale che riassume l'importo approvato. Come vedete nelle prime righe ci sono le percentuali che determinano la variazione del PEF 2021 per un totale di un 2,16%, dato da Istat programmato definito di ARERA dell'1,7%, un recupero dello 0,10%, quindi 1,6%, al quale si somma lo 0,56% dei maggiori costi Covid. Quindi l'incremento del 2,16% non è applicato al PEF 2020, che vi ricordo anche questo è stato approvato con ai sensi della determina di ARERA, ma ci si confronta, visto che si è applicato il decreto cura Italia, quindi si sono utilizzate le tariffe 19 sul 2020, ci si confronta col PEF 2019 di 12.816 all'ordo delle quote premianti definite da Atresir, che nel 2019 erano di 595.000 euro. Quindi termine di riferimento è 13.411.796, al quale si applica l'incremento del 2,16%, per un totale di 13.701.185. A valle di questo importo ci sono altre entrate definite da Atresir per 1.021.000 di euro, tra cui anche il premio Comuni Virtuosi, e quindi il PEF approvato è 12.679.523. Nella slide successiva abbiamo riportato una tabella che sintetizza gli indicatori, diciamo, in termini di performance ambientale dal 2014 al 2020. Nel 2014 il Comune di Novi non era ancora in regime di tariffa puntuale, è iniziata a gennaio 2015, e come vedete qua ne abbiamo inserito alcuni e non tutti. La percentuale di raccolta differenziata è migliorata sensibilmente, da 66 all'86. La produzione di rifiuto indifferenziato da 161 kg d'abitante a 61, è incrementata di conseguenza la produzione dei rifiuti differenziati, e il monte rifiuti è leggermente calato, da 478 kg ad abitante a 462 nel 2020. Abbiamo inserito anche un prospetto di confronto con un benchmark regionale in termini di costi di euro ad abitante, sia per la media dei comuni dell'Emilia Romagna, che è 175, questi sono dati del 2019, che la media dei comuni a tariffa puntuale, 182. Come vedete, i dati del PEF 2021, il PEF approvato al netto della quota del premio Comuni Virtuosi, il confronto è di 138 su 182 in un caso, 175. Questo a testimoniare la bontà anche della gestione da un punto di vista economico. La slide successiva riporta dei dati simili, raggruppati in maniera diversa. Questi sono i PEF del 2019 dell'Emilia Romagna, raggruppati per provincia e gestore, confrontati le due righe azzurrine e verdine con i PEF 2020-2021 dell'Unione Terre d'Argine, e dove vedete che l'euro ad abitante e anche la percentuale di raccolta differenziata sono tra i migliori in regione. Dal PEF approvato di 12.679, prima di arrivare all'articolazione tariffaria, intervengono altre quote. Fondo Sisma, la quota prevista per il 2021 ad abbattimento dei costi a carico delle utenze, una quota invece di incremento, 46 più 4 sono 50.000 euro, quindi queste sono le riduzioni, le quote di riduzioni previste per le utenze che conferiscono i centri di raccolta, o le altre riduzioni previste dall'articolo 17 del regolamento. Quindi si chiede 50.000 euro in più a tutti, e a fine anno i 50.000 euro vengono restituiti alle utenze che risultano premiate, quindi il saldo, come vedete, poi diventa nullo. Infine, due righe importanti dei termini dei comuni. Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera hanno scelto di neutralizzare l'effetto del conguaglio che si è generato nel 2020. Nel 2020 è stato approvato un PEF, ma le tariffe erano quelle del 2019. Questo ha generato un conguaglio di circa 1 milione di euro, e Quindi un terzo è stato finanziato nel 2021 dai fondi messi a disposizione dalle amministrazioni comunali. Quindi questo è l'abbattimento dei costi a carico dell'utenza, e ad abbattimento dei costi altri 400.000 euro derivanti dalle attività di accertamento per le utenze domestiche e non domestiche, la quota di super minimi, come prima ha descritto Luca Paderni nelle modifiche regolamentari, ed eventuali altre sanzioni che saranno applicate alle utenze. E quindi con la somma di queste quote, dai 12.679 si passa a 11.805.357, che ripartiti tra costi fissi e costi variabili, utenze domestiche e non domestiche, danno origine alle tariffe unitarie. Nelle ultime due slide, esempi di calcolo sia per utenze domestiche, in questa slide, vedete che c'è una quota fissa che dipende dal numero di componenti del nucleo familiare e dalla zona di servizi. In questo caso abbiamo fatto quattro esempi riguardanti la zona standard, cioè quella urbana. Una famiglia di tre componenti paga 127,64 euro nel 2021, una quota variabile legata al numero di votamenti del contenitore del differenziato. Vi ricordo che la quota minima di votamenti fatturati corrisponde al numero di componenti del nucleo più uno. Quindi una famiglia da tre componenti, se fa i votamenti minimi, nel 2021 pagherà 197,57 euro al netto di IVA edizionale provinciale. Quindi una variazione rispetto al 2019 e anche al 2020 di 10,89 euro, che corrisponde al 5,8%. Nell'ultima slide, le tariffe delle utenze non domestiche. Queste non sono tutte le tariffe, questi sono quattro esempi per far vedere quali sono le quote che compongono una fattura tipo di un'utenza non domestica. C'è una quota fissa legata alla dimensione dell'azienda in termini di superficie, quindi un esempio, un'utenza che ha 500 metri quadri ricade nella terza riga, la classe tra i 250 e i 750 metri quadri. C'è una quota fissa, la seconda, diciamo il secondo blocco, che dipende dalla volumetria del contenitore della raccolta indifferenziata che l'utenza richiede al gestore, quindi maggiore è la volumetria del contenitore, maggiore è il costo. Poi c'è una quota, un'altra quota fissa, che anch'essa però dipende dalla volumetria del contenitore che l'utenza richiede. Sono forniti gratuitamente a tutte le utenze non domestiche un 120 litri della carta, come quello di casa, e una pattumiera dell'organico da 25 litri. Nel caso in cui l'utenza non domestica abbia bisogno di volumetrie maggiori, ci sono dei costi maggiori. Quindi nel caso in cui, ad esempio, questo è un esempio, chieda un contenitore da 240 litri della carta, c'è un costo maggiore di 169 euro annui. E poi la quota variabile propriamente detta, perché dipende dal numero di votamenti del contenitore del differenziato, e cui costo è anche proporzionale alla grandezza del contenitore. Quindi nel caso in cui, ad esempio, un'utenza faccia 12 votamenti, uno al mese, di un bidone da 240 litri, che è il doppio di quello che abbiamo a casa, l'utenza pagherà 219 euro. E così, come vedete, nel blocco finale, quattro utenze diverse che producono quantità di rifiuto diverse pagano una tariffa diversa. Il confronto con l'anno precedente, come vedete, l'incremento medio è sempre del 5,6%. E io con questo ho concluso la presentazione sul PEF e le tariffe.
Grazie. Ringrazio Paderni e Sabatini.
Concludo solo l'illustrazione, se posso, della proposta di delibera con
prego.
Quello che riguarda le agevolazioni tariffarie per il 2021. Così abbiamo illustrato completamente tutti e due i punti. E allora, il decreto sostegni bis ha previsto uno stanziamento di 600 milioni per il 2021 a favore dei comuni per finanziare delle riduzioni tariff a favore di quelle utenze non domestiche che hanno subito o la sospensione dell'attività oppure hanno avuto delle restrizioni nell'esercizio dell'attività a causa del Covid e delle varie restrizioni adottate per limitarne la diffusione. Allora, il contributo previsto spettante al comune di Novi è di 88.383 euro. Poi lo stesso articolo del decreto sostegni bis prevede che il comune abbia la possibilità di destinare ulteriori proprie risorse di bilancio per finanziare altre riduzioni a favore sempre di utenze domestiche o non domestiche. E in questo caso il comune di Novi di Modena ha stanziato 15.000 euro per finanziare riduzioni a favore di utenze non domestiche e 36.600 euro per finanziare ulteriori riduzioni a favore di utenze domestiche. Quindi in totale l'importo complessivo delle riduzioni TARIP è di 139.983 euro, 140.000 euro. Vi illustro brevemente quali sono le riduzioni che trovate nella proposta di deliberazione. Allora, per quanto riguarda le utenze non domestiche, come vi dicevo, c'è il vincolo che pone la norma di agevolare soggetti che abbiano avuto la sospensione o comunque delle restrizioni nell'esercizio delle attività. Abbiamo individuato tre categorie di soggetti agevolabili. Primo gruppo l'abbiamo chiamato utenze con limitazioni temporali estese, e sono sostanzialmente quelle utenze non domestiche che hanno avuto delle limitazioni a partire dalla fine di ottobre del 2020, nel momento in cui abbiamo iniziato i passaggi nella zona arancione. Ci sono qua dentro ad esempio i bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, alberghi, la gestione degli impianti sportivi. Siamo in grado noi automaticamente di individuare le utenze non domestiche che hanno diritto all'agevolazione attraverso il codice Ateco, e per queste utenze con limitazioni estese abbiamo previsto per il 21 una riduzione del 50% di quota fissa e quota variabile, quindi sostanzialmente l'azzeramento delle prime due rate della TARIP dovuta per il 2021. Il costo di questa prima agevolazione è di 17.175 euro. Poi una seconda categoria di utenze che andiamo ad agevolare l'abbiamo chiamata utenze con limitazioni temporali medie, e abbiamo incluso in questa categoria tutte quelle utenze non domestiche che hanno avuto la sospensione dell'attività nel periodo di zona rossa che c'è stato tra marzo e aprile 2021. Quindi rientrano in questa categoria tutto il commercio al dettaglio non alimentare, ci rientrano le associazioni e ci rientrano le attività dei servizi alla persona come parrucchieri, estetisti e cose di questo tipo. Anche queste siamo in grado di individuarle automaticamente, quindi senza necessità che si attivi l'utente, attraverso i codici Ateco. Per le utenze appartenenti a questa seconda categoria abbiamo previsto una riduzione del 25% di quota fissa e quota variabile, quindi sostanzialmente è l'azzeramento della prima rata dovuta per il 2021. E il costo stimato di questa agevolazione è all'incirca 8.100 euro. Poi, per ampliare la platea dei potenziali beneficiari delle agevolazioni, abbiamo previsto un'ulteriore categoria di utenze con riduzione di fatturato. Qua abbiamo preso spunto dal decreto sostegni e dal decreto sostegni bis, e rientrano quindi in questa categoria utenze che hanno avuto una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% 2020 confrontato rispetto al 2019. Poi, prendendo sempre spunto da questi decreti, abbiamo previsto che il periodo temporale cui fa riferimento per la perdita di fatturato possa essere anche quello che va dal 1 di aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E poi, sempre in questa categoria, ci sono tutte le imprese che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019. Anche qua il discorso del legislatore è, per queste attività il 2019 erano già penalizzate perché era il primo anno della loro attività, quindi è poco significativo un confronto di fatturato 19-20 e quindi vengono incluse anche queste. Ovviamente per le imprese appartenenti a questa categoria, quindi riduzione di fatturato, non c'è possibile risalire noi automaticamente agli aventi diritto, quindi prevediamo che l'utenza si attivi presentando una comunicazione entro il 15 di settembre. E sempre per via dell'impossibilità di sapere oggi quante saranno le utenze aventi diritto, prevediamo per le utenze appartenenti a questa categoria di costituire un fondo che per il comune di Novi di Modena è di 78.000 euro, che sarà ripartito proporzionalmente tra tutti quelli che presentano la domanda fino ad arrivare a concedere una riduzione massima del 25% di quota fissa e di quota variabile. Ovviamente possono verificarsi due casi. Allora, il primo caso può essere quello in cui le utenze che fanno domanda e rientrano in questa categoria sono molte, quindi succede che il fondo si estingue senza arrivare a riconoscere a tutti quelli di questa categoria la riduzione del 25% di fissa e variabile. In questo caso abbiamo previsto la possibilità dell'amministrazione comunale di intervenire andando ad alimentare nuovamente questo fondo, fino ad arrivare a un 25% di riduzione di parte fissa e parte variabile. L'altro caso potrebbe essere quello invece di un numero di domande per accedere a questa riduzione basso, quindi in questo caso chi presenta domanda arriva al 25%, ma rimangono delle risorse a disposizione nel fondo che non sarebbero utilizzate. In questo caso allora abbiamo previsto che queste risorse non utilizzate vengano ripartite proporzionalmente tra tutte e tre le categorie di soggetti aventi diritto all'agevolazione. Quindi andiamo ad aumentare la percentuale di riduzione spettante alle imprese di tutte e tre le categorie. Proporzionalmente intendo che quelli appartenenti alla prima categoria, quindi utenze con limitazioni temporali estese, avranno sempre il doppio di riduzione rispetto ai soggetti delle altre due categorie. Quindi con questo meccanismo, con la costituzione di questo fondo, abbiamo sia cercato di ampliare il più possibile la platea dei potenziali beneficiari, includendo anche tutti quei soggetti che hanno avuto riduzioni di fatturato significative, sia anche con questo meccanismo offriamo la possibilità di distribuire tutte le risorse a disposizione a favore delle utenze non domestiche. Questo è il meccanismo per quanto riguarda le utenze non domestiche. Per quanto riguarda le utenze domestiche, le famiglie, abbiamo previsto due categorie agevolabili. La prima categoria sono le utenze che hanno diritto ai bonus ARERA per gli altri servizi, quindi ad esempio elettricità, gas e acqua. Per questi soggetti andiamo a prevedere l'azzeramento della quota variabile legata agli svuotamenti minimi per tutto il 2021. Questa è una misura che avevamo già adottato uguale lo scorso anno per il 2020. Per il 21 però prevediamo che il numero dei soggetti che possono avere diritto all'agevolazione sia molto superiore, perché è cambiato il meccanismo che consente di aver diritto a questa agevolazione. Cioè sostanzialmente diventa quasi automatico. Nel momento in cui un soggetto si fa produrre un ISE per qualsiasi motivo, se ha i requisiti che consentono di accedere ai bonus ARERA, l'INPS comunica direttamente ad ARERA sostanzialmente i dati e il soggetto accede direttamente all'agevolazione. Quindi il fatto che questa cosa diventa automatica prevediamo che possa far sì che il numero di utenti agevolabili aumenti dal doppio fino al triplo rispetto allo scorso anno. E il costo di questa misura stimato è di indicativamente 25.000 euro. Un'altra categoria di soggetti che andiamo ad agevolare sono quelli che hanno diritto alle misure di solidarietà alimentare, sempre previste dal decreto Sostegni Bis, che saranno poi erogate dal Comune e dall'Unione. Quindi per questi soggetti andiamo ad intervenire sulla quota fissa della tariffa. In particolare prevediamo anche qua che si costituisca un fondo di 11.800 euro che viene ripartito poi sulla base dei soggetti che hanno diritto ad accedere alle misure di solidarietà alimentare. Ovviamente queste due misure a favore delle utenze domestiche non sono alternative tra loro, quindi può essere che lo stesso soggetto si trovi ad avere sia il bonus ARERA sia il bonus per misure di solidarietà alimentare. Quindi se li ha tutti e due avrà sia l'azzeramento della quota variabile legata agli svuotamenti minimi legata al bonus ARERA, sia la riduzione in proporzione della quota fissa perché ha diritto alle misure di solidarietà alimentare. Questo sostanzialmente è la proposta di defiscalizzazione TARI per il 2021 per utenze domestiche e utenze non domestiche.
Bene, mi pare di aver capito che abbiamo introdotto il punto 3 e 4 insieme a questo punto e possiamo discuterli insieme, poi dopo li voteremo divisi come... se ci sono dei chiarimenti, naturalmente i tecnici sono qui. E sono a disposizione. Prego, Gasperi.
Grazie Presidente. Io chiedevo due cose. La prima era relativa in che modo. Se e in che modo il premio riconosciuto ai comuni virtuosi ha inciso sulla formulazione delle tariffe. E poi chiedevo se era possibile, dico, capisco che siamo in un'unione e quindi sempre di più dovremo abituarci a ragionare in termini non singoli ma dei quattro comuni, però secondo me questa sera non sarebbe stato male poter vedere i dati disaggregati, cioè i dati del solo comune di Nove. Adesso io qua ho guardato le cose che ci avete mandato, io non le ho viste, quindi chiedevo se era possibile capire lo stato dell'arte del nostro comune, ecco, al di là come dicevo prima, che magari insomma sempre di più ci dovremmo abituare a ragionare come comuni, insomma come quattro comuni. Grazie.
Grazie per la domanda. Allora, premetto che Atresir ha approvato per il bacino dell'Unione delle Terre d'Argine un unico piano economico finanziario. Quindi ad oggi non esiste un piano economico finanziario per il Comune di Novi. Atresir approva un unico piano economico finanziario per l'Unione delle Terre d'Argine. E poi per quanto riguarda anche i dati che ho mostrato prima, quelli inerenti alla performance in termini ambientali, questi è possibile averli per il Comune di Novi. Anticipo che sono del tutto in linea con quelli che abbiamo mostrato in precedenza. L'altra domanda era relativa al premio Comuni Virtuosi che Atresir definisce in sede di ogni anno prima dell'approvazione dei PEF. Questa quota, questo premio, da quando dal 2016 è stato istituito e i comuni dell'Unione delle Terre d'Argine hanno iniziato a fare, concedetemi il termine, man bassa, perché in regione i risultati erano i migliori, dopo nel corso degli anni altri comuni hanno migliorato la propria performance in termini di riduzione del rifiuto del differenziato e quindi questo premio dal 2016 ad oggi sta calando, non per demeriti di AIMAG, perché la produzione di rifiuto indifferenziato è rimasta costante, ma perché a livello regionale altri comuni stanno migliorando e quindi la fetta di premio viene condivisa tra più, diciamo, partecipanti. Quindi il PEF poi da quei 13.701 c'è una quota, il premio Comuni Virtuosi viene detratto per arrivare ai 12.679.
Grazie, prego.
Solo un chiarimento. Cioè, come facciamo a sapere l'importo esatto di questo premio? Scusa.
Nella relazione del PEF allegata, adesso magari mi alzo un attimo e la prendo, c'è una pagina nella quale viene dettagliato l'importo e dove è riportato l'importo del premio Comuni Virtuosi. Ce l'ho nella scrivania di fianco che mi ero... Anzi, grazie. No, questo è quello delle tariffe. Me lo dico subito, tempo di sfogliare la relazione. A pagina 27 la quota del premio Comuni Virtuosi è meno 310.856.000 euro. Della relazione di accompagnamento al piano economico finanziario.
Grazie. E qualcun altro ha domande su... Thank you. non ci sono domande. Se si vuole aprire la discussione. Mi pare che i nostri tecnici abbiano chiarito il tutto. Ah, no, do... vuoi aprire la discussione o
no,
una domanda?
No, solo un chiarimento.
Prego, Grossi.
Non tanto legato alle tariffe, che credo che sia in commissione venerdì sera, che anche stasera siamo stati abbastanza esaudienti ed esaustivi. Mi ricollego invece all'introduzione che aveva fatto l'assessore Bacchelli, vedendo anche a pagina 28 del regolamento del Comune di Novi, visto che si andrà a una raccolta puntuale anche della plastica, del vetro. Chiedevo per il Comune di Novi quando questo sarà previsto e di solito quanto periodo prevede perché venga coperto l'intero territorio, meno sull'esperienza anche di altri comuni fatti da IMAG. Non so se prima l'ha detto e a me è sfuggito, o se lo sa, insomma. Grazie.
Susanna Bacchelli vuole rispondere.
Allora, è in previsione una conferenza stampa per il 1° di luglio. Dove i sindaci e gli assessori all'ambiente dei comuni dell'Unione Terra d'Argine illustreranno tutto il programma, quindi le scadenze temporali, le tempistiche, le modalità di attivazione del piano su tutto il bacino. Comincerà, questo è il primo step, poi ci saranno successivamente una serie di lanci e di incontri con la cittadinanza e da settembre dovrebbe essere, se non mi sbaglio, comincia la come si dice, consegna porta a porta dei bidoni singolarmente. Chiaro che non si riesce a fare contemporaneamente su tutto il bacino, però dico, è meglio aspettare la conferenza stampa del 1° luglio, perché insomma così verranno date proprio tutte le modalità in via ufficiale e correttamente.
Grazie.
Chiedevo se si vuole aprire una discussione oppure se si è esaurita. Come ho detto prima, si è parlato dei punti 3 e 4, però dobbiamo votarli ognuno per sé. Quindi chiedo se si vuol fare una dichiarazione di voto. No, non so, se non ci sono interventi. Ah, scusa. Lascio la parola al sindaco Diacci.
Grazie. Giusto per completare il ragionamento che avevo iniziato prima sulla scelta di questa modalità di introduzione delle agevolazioni, in particolare, giusto per essere molto, molto pratici, le utenze, quelle che sono state definite con restrizioni temporali estese, quindi che avranno il diritto alla riduzione del 50%, sostanzialmente delle 4 fatture periodiche che ricevono tutti gli anni si ritroveranno azzerate le prime 2, quindi vedranno che la prima fattura e la seconda fattura relative appunto al servizio che ricevono saranno pari a 0.
il gruppo delle restrizioni medie, quindi il gruppo che ha diritto in automatico sempre alla riduzione del 25%, si ritroverà una delle quattro fatture con l'azzeramento degli importi, quindi in modo assolutamente automatico, senza bisogno di nessun tipo di intervento. È chiaro invece che il terzo gruppo, quello dove si fanno delle valutazioni, si fa un confronto del fatturato rispetto a quello che è successo negli anni precedenti, o vengono prese in considerazione appunto i parametri che non sono parametri fissi ma sono parametri che devono essere dichiarati in un certo senso dalle utenze, richiedono invece che ci sia una dichiarazione, ci sia una certificazione, come si diceva prima, appunto entro il 15 settembre. Ma la cosa che abbiamo cercato di facilitare anche in questo caso è che questa certificazione è la stessa che sostanzialmente le imprese comunque fanno già per ottenere altre agevolazioni a livello statale, a livello di risorse che vengono già riconosciute, per cui sostanzialmente non è un ulteriore aggravio, non è un ulteriore calcolo, ma le associazioni di categoria ci hanno confermato che potranno utilizzare le stesse comunicazioni, le stesse certificazioni che già hanno preparato, semplicemente presenteranno queste dichiarazioni direttamente al gestore per ottenere anche in questo caso l'azzeramento di una delle fatture, che non sarà la prima ma sarà probabilmente la terza, quando verranno raccolte e rese disponibili appunto le informazioni riguardanti le agevolazioni. E, lo sottolineo nuovamente, non so se è stato detto nella relazione, anche le nuove imprese, quelle che sono nate dopo il 1 gennaio 2019, faranno parte di questa terza categoria, quindi si dà per implicito che abbiano comunque avuto dei problemi di fatturato, che comunque essendo state aperte dopo diciamo nel 2019 non sarebbe veritiero il confronto diciamo del fatturato rispetto a un primo anno, che normalmente è un anno difficile insomma per chi apre una nuova attività economica, quindi questo confronto non avrebbe molto senso, per cui automaticamente tutte le attività aperte dopo il 1 gennaio 2019 vedranno riconosciuta la terza modalità di riduzione, quindi sempre entro il 25% con questo terzo gruppo. E, credo insomma che si sia cercato veramente con questa modalità di agevolazioni di andare incontro il più possibile a questa richiesta di sostanzialmente favorire la massima partecipazione senza aggravi, senza impegni ulteriori da parte delle imprese, delle attività economiche, ma si sia tenuto conto anche di situazioni che non sono facilmente riconducibili ai codici Ateco o a schemi che a volte sono fin troppo rigidi e specifici, che vengono utilizzati insomma dalle varie prescrizioni normative, ma si è cercato appunto di trovare anche un equo bilanciamento tra diciamo la difficoltà nel chiedere l'agevolazione, il contributo, e il fatto che diversamente non sarebbe stato possibile andare incontro a queste situazioni. E, aggiungo anche il riconoscimento insomma per la parte della riduzione delle utenze domestiche, il riconoscimento invece degli automatismi, così come per le bollette di gas ed energia elettrica, sia veramente un passo avanti proprio anche qua in aiuto insomma alle famiglie e alle situazioni di difficoltà, che si vedranno riconosciute anch'esse automaticamente le riduzioni appunto in fattura, senza bisogno di presentare ulteriori richieste. Quindi davvero credo che questa manovra di agevolazioni sia stata nella direzione di massima semplificazione, ma cercando di cogliere e di abbracciare tutte quelle situazioni del nostro territorio che davvero necessitano di sentire la vicinanza delle amministrazioni comunali in un periodo così complicato. Grazie.
Bene, io adesso leggo i punti sui quali c'è da fare la dichiarazione di voto. Intanto volevo ringraziare i tecnici Paderni e Sabatini e la dottoressa Roberta Mussini di essere stati con noi stasera e di averci spiegato insomma così dettagliatamente quello che erano le cose insomma, da spiegare. Ecco. E direi che sulle modifiche del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani chiedo la dichiarazione di voto, se la volete fare. Prego, Gasperi Lorelli.
Grazie Presidente. Io faccio direttamente una dichiarazione di voto per tutti e due, anche se poi li voteremo in maniera separata. Parlo del punto sia 3 che 4. Allora, noi, adesso, tenendo conto che comunque c'era anche un obbligo di adeguamento, essendo che sono state fatte delle modifiche normative, quindi queste comunque determinano una presa, un adeguamento, però teniamo conto di questo percorso che noi riteniamo sia comunque un grosso investimento in termini di ecosostenibilità, questo parlo da quando è partita la raccolta differenziata, quindi già negli anni scorsi, che peraltro il nostro gestore già aveva iniziato ancora prima ad investire in termini ambientali, quindi pur rammaricandoci un po', ma ci è stato spiegato anche in sede di commissione molto bene, e mi unisco ai ringraziamenti ai tecnici, al tecnico sia di AIMAC che al tecnico nostro, insomma, dell'Unione, ci è stato spiegato che comunque, anche se ci rammarichiamo dell'aumento delle tariffe, è dovuto a delle problematiche contingenti, per cui tenuto conto appunto dell'investimento ambientale e di come questo si sta sviluppando e continueremo ad investire noi, e anche delle agevolazioni che ci sono state presentate sempre in seguito all'emergenza Covid in maniera diciamo così anche non burocratica, noi esprimiamo un voto a favore per entrambi, non staremo a ripeterlo. Grazie.
Grazie. Giorgia Grossi.
Sì, grazie Presidente. Ringrazio il dottor Paderni e il dottor Sabatini, anzi credo che il dottor Paderni abbia fatto un lavoro lodevole soprattutto nella ricerca normativa, molto, molto puntuale, e c'è stato un fortissimo sforzo legato anche, credo, nella delibera c'è, al fatto che c'è una ripartizione anche sui comuni, cioè come dire, è oculata la visione dei comuni sull'Unione Terre d'Argine ed del rilievo che ha Carpi in particolare sulla parte residenziale e domestica. Credo che siano due atti molto importanti, perché è un po' la contingenza dell'ultimo periodo, e quindi a questo citavo proprio prima la parte normativa a cui si fa riferimento in termini di agevolazioni, e dall'altro proprio la volontà di come dire, avere un gestore che è un po' ha fatto del porta a porta e della gestione dei rifiuti un core business significativo ed apprezzato, e quindi questo credo che vada nella direzione di sostenere un servizio che negli anni comunque ha reso e ha dato buoni risultati, quindi il voto sarà favorevole.
Grazie. Elisa Turci, prego.
Grazie Presidente, anch'io ringrazio Paderni e Sabatini per gli interventi e le delucidazioni, e il nostro voto sarà favorevole per entrambi i punti. Grazie.
Bene, quindi io adesso esprimo il punto per punto su quello che dovremmo votare: modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani. Passo la parola al dottor Capo.
Diacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Chioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi. Zanardi.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Bonatti.
Con favorevoli lista civica, nuovo gruppo insieme a centrosinistra e contraria Lega, viene approvato. Martinelli?
Confermo.
Ferrari?
Confermo.
Gasperi?
Confermo.
Bene, viene approvato. Passiamo all'immediata eseguibilità. Prego, dottore.
Diacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Bonatti.
Con i gruppi non lista civica, nuovo gruppo, insieme a centrosinistra, favorevoli e contrario, Lega, viene approvato. Passiamo alla parola agli ascoltatori. Martinelli.
Confermo.
Ferrari.
Confermo.
Gasperi.
Confermo.
Bene, è approvato. E passiamo al punto 4, che è servizio per la gestione dei rifiuti urbani, approvazione, articolazione tarifaria ed agevolazione per l'anno 2021. Prego.
Diacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Bonatti.
Con i gruppi non lista civica, nuovo gruppo insieme a centrosinistra favorevoli e Lega contrari, è approvato. Passo la parola agli scrutatori. Martinelli.
Confermo.
Ferrari.
Confermo.
Gasperi.
Confermo.
Bene, approvato. E passiamo all'immediata eseguibilità.
Diacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Bonatti.
Con noi lista civica, nuovo gruppo, insieme a centrosinistra, favorevoli e contrario, Lega, è approvato. Passo la parola agli scrutatori. Martinelli?
Confermo.
Ferrari?
Confermo.
Gasperi?
Confermo.
Bene, è approvato. E con questo chiudiamo la seduta.